in addition.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So, here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto. Who's the black private dick?
Sempre allegri bisogna stare, il nostro viaggio è famare a te, famare a te, poi a terminare, diventa tristi se noi viaggiamo, è sempre allegri bisogna stare, il nostro viaggio è famare a te, poi a terminare, diventa tristi se noi viaggiamo, è sempre allegri bisogna stare, il nostro viaggio è famare.
E questo era l'omaggio che nel suo piccolo il Bar Traum Fabrik fa al maestro Dario Fo.
Il suo piccolissimo.
Piccolissimo.
Ma no, siamo tornati però.
Nel suo piccolissimo del Bar Traum Fabrik. No, però volevo chiedervi, quella cosa poi del pre, la facciamo? Tipo prima di cominciare, un po' di cazzeggio.
La prendevano in giro, te dicevo già, io stavi a te 20 anni fa.
Quindi non la, facciamo, direi. Quindi no. E allora buonasera a tutti e bentornati al Bar del Traum Fabrik per la puntata numero 77, attenzione a questo numero, numero 1 della terza stagione.
Attenzione a questo numero che ritornerà.
Come della terza stagione?
La quarta stagione.
Colpa mia.
Qui c'è scritto terza e io pedissequamente leggo al 14 ottobre 2016, ma se voi non siete al cinema, se siete al cinema non avete ben chiare le idee rispetto a quello che volete vedere, non c'è bisogno che stressate il povero simpatico ragazzotto che sta lì, ma il capitano invece di stare con gli amici a fare la radio è lì che deve insistere per
parli. Il bigliettaio
penso. Scusa, chiedetelo a noi, anzi chiedetelo ad...
Sarebbe così.
Il ragazzotto un po' calvo, chi sarà?
La sapevamo. Prego, direttore.
No, io per continuare a essere farraginoso come il nostro Smith, volevo dire, ho notato nella sigla una novità meravigliosa.
Sì, è cambiata.
No, ci sono delle persone in più.
Delle persone più, fratelli Justin.
Ci sono i fratelli Justin.
A volte ci aiuta.
Ho invitato anche i cugini Justin.
Anche i cugini
arriveranno nella quinta stagione.
Esatto, sì.
Comunque, no, io voglio dire, a proposito di...
Siamo come Game of Thrones.
E soprattutto a proposito di gente da disturbare. Al di là della nostra pagina Facebook che conoscete a memoria, la frequentate tutti i giorni, anche quando noi siamo assenti per 4 mesi, ci avete tartassato di domande quando tornate, quindi non ve la dico neanche. Ma chi c'è? Forse, non lo so. Chi
sentiamo
c'è?
Chi se
potrebbe
si è
essere al di là
qui
della cornetta?
Laszlo Kovacs è con noi?
Ci sono, vi seguo e vi proteggo.
Benvenuto Laszlo Kovacs, che non è con noi questa sera, ma c'è spiritualmente e ci saluta dal postmodernissimo, giusto?
Sono al postmodernissimo che sto indirizzando dei giovani a vedere un film meraviglioso che è Neruda, del quale spero parleremo presto.
Prossima settimana.
Digli di non andare mai più al cinema di venerdì a quest'ora, eh? Vietato.
No, assolutamente, datemi tempo di andare in radio perché ne ho bisogno.
Ti aspettiamo con grande ansia.
In bocca al lupo, ragazzi. Devo dirvi che, come al solito, vi eravate ripromessi di non parlarvi addosso e già state facendo di tutto per non mantenere questa promessa. Dunque vi faccio i complimenti e buon lavoro.
Ecco, grazie maestro.
Bravo. Una volta che ha indicato a quei ragazzi dove andare, poi lei vada dove deve
per
andare
per la strada che sa. A presto grandissimo Laszlo. Grazie. E invece di che cosa parliamo oggi? È compito mio dirlo come al solito. Innanzitutto scusate, ma ho anche un altro saluto che mi pregio di mandare.
Fräulein Rotterweiler augura una buona quarta stagione e buon ascolto von Bar Traum Fabrik.
Perché
grandissima.
È giusto. Ha provato in italiano perché non lo parla tanto bene, però insomma ci ha voluto salutare.
Però sono convinto che qualche parola di italiano
qualcuna la conosce,
le esce bene.
Ma sotto la doccia, però.
Insomma, torna. No, tu non l'hai sentito, non lo sai, ma l'hai sentito. Vabbè. Tornano le classiche rubriche che battono fabbrico, ovviamente, anche se il cinema di domani non sarà più il cinema di domani perché siamo tornati di venerdì, quindi sarà ribattezzata il cinema di oggi a 8. È un inside joke locale, ma tanto ci ascoltano al massimo da 8 km, quindi non ci sono problemi. Hans ci parlerà di una bella rassegna cinematografica curata dal suo amico Simone Rossi e poi parleremo di Pets, che è al Méliès e nei multisala, di Café Society di Woody Allen, che è al Postmodernissimo e nei multisala, e Lo and Behold di Werner Herzog, bellissimo documentario, al Postmod. Smith, velocissimamente il box office.
Allora, velocissimamente il box office, bentornato al box office. L'ultimo weekend ha visto due film, ha visto uscire due film di cui parleremo questa sera. Pets, Vita da animali, con 4.600.000 euro incassati subito così, tanto per, c'è andata anche mia sorella con i suoi figlioli e me ne ha parlato abbastanza incuriosita. Café Society di Woody Allen con 910.000 euro, con un totale di 2 milioni e mezzo finora. Ci mancava anche lei. Terzo, Alla ricerca di Dory, ultimo film della Pixar, che aggiunge ai suoi 842.000 euro di incasso e arriva a 14 milioni di euro totali, il miglior incasso della stagione in corso. Per quanto riguarda le nuove uscite, ieri, come prevedibile, è stata la serata di Inferno di Ron Howard con 534.000 euro incassati.
Non quello bello, di una volta. Oh. A zozzeria, quello che è uscito da poco.
Un poco più di mille euro di media schermo.
Esatto.
A parte il già citato Pets, al secondo posto gli altri raccolgono quello che rimane, a partire dal terzo, Qualcosa di nuovo di Cristina Comencini, con soltanto neanche 60.000 euro.
Vedo l'ora di vederlo.
Ho sentito molto Hans,
Sì, lo immagino. Io a scatola chiusa dico che promette bene.
Comunque vorrei dire che in questa nuova edizione, se le facce rimangono le stesse, cambiano un po' le geografie, nel senso che stranamente in questa puntata ci sono più uomini sposati che non.
Esatto. È vero.
L'aslo riequilibrerà tutto, però esatto. Insomma.
Ci sono anche delle donne sposate in sala?
No. Si è sposato anche lei, Delbrook? Proprio fate tutto in
all'unisono. Io prima mi sono sposato in Canada.
In Canada?
No, comunque, scusa. È un egocentrismo incredibile.
No, pensavo invece che lui e il suo amico Simone Rossi fanno tutto
a unisono.
Va bene, allora è il momento della musica. Che dite? Musica frizzantina, dai. Subito, vai. E allora vai. No sleep till. E cominciamo con un pezzo frizzantissimo tratto da Pets. Questi sono i migliori, i più grandi Beastie Boys che io amo, con No Sleep Till, come dicono loro. Tratto da Pets, da una delle scene da salvare, ce lo ascoltiamo con calma e torniamo tra poco con Café Society. Buon ascolto.
Kicking it.
vierte apokalyptische Saison. Bartraumfabrik.
La nuova stagione inizia con il solito film di Woody Allen. Ogni anno, insomma.
Scusa, la nuova stagione inizia anche con uno dei brani più belli che possiamo.
Sì, sì, ci mancherebbe. Subito dopo inizia con l'ennesimo e il solito film annuale di Woody Allen, che è Café Society. E ambientato nel 1930 nella Hollywood di quegli anni, è la storia di questo giovane che corre appunto ad Hollywood in cerca di fama, di ricchezze e quant'altro, e che alla fine decide invece di tornare all'ovile, cioè a New York, e fare tutt'altro in qualche modo. Questa è la brevissima sinossi. Il protagonista è Jesse Eisenberg, la sua donna non donna è Kristen Stewart,
e quella di Twilight, che era, Twilight era una cagna maledetta,
e c'è insomma il suo zio, presenza Carrello, molto presente,
magnifico,
che è Steve Carell.
Ma io posso fare subito una domanda? Certo. Io ho letto una recensione di Hans Delbruck.
Sì, cioè io.
Sì, e mi chiedevo...
Teoricamente sì.
No, perché io l'ho letta prima che lui vedesse il film.
Prima che lui la scrivesse.
No, l'ha scritta, poi dopo è andato a vedere il film. Quindi volevo sapere, conferma quella visione oppure ci ha ripensato?
È falso. È assolutamente falso, assolutamente falso. No, io dico, per introdurre la discussione, che Café Society è un gran bel film ed è un Allen in grandissima forma, se si può dire, di un regista che ha 80 anni.
80 anni e sforna un film all'anno dal 1987 all'anno. E poi, vabbè, da Radio Days quell'anno ne ha fatti due.
E in qualche modo poi... si contiene, perché lui dice che nel cassetto c'ha almeno 20 sceneggiature contemporaneamente scritte, quindi insomma si contiene. Questo secondo me è un gran film, poi vediamo perché.
Io non arriverei a dire un gran film, però diciamo della film, sua nuova produzione è uno di quelli che salvo. Cioè l'ultimo non l'avevo visto, il Rational Man, qualcuno di voi l'ha visto?
No, sì, io l'ho visto.
Com'era?
Io tutti li vedo.
C'aveva delle cose buone, altre cose che mi hanno convinto meno, a differenza di questo film che invece mi sembra molto compatto.
Io ricordo Magic in the Moonlight, che non mi era piaciuto per niente, mi era sembrato molto
affatto, sì,
pieno di buchi,
tant'è che l'avevo rimosso io.
Diciamo che se Irrational Man era forse più un divertissement, cioè io l'ho visto un po' più leggero, sebbene la tematica poi fosse tutt'altro, però un po' come un gioco di stile, se vogliamo, cioè ben recitato. Questo qui, secondo me, c'ha più sostanza.
Sì, sì. Una cosa che io ho notato in questo film, secondo me, è che a differenza di sue opere recenti, appunto come Rational Man, no, Woody Allen non vuole dimostrare una tesi, come fa molto spesso, e a volte in maniera anche un po' tagliata con l'accetta. Stavolta è un film invece molto
fresco,
libero da questo punto di vista,
fresco,
che gioca con l'elemento nostalgico che in molta parte del suo cinema è presente. Questa volta però lo fa come se fosse la nostalgia avesse una funzione catalizzatrice, cioè buttasse in avanti il film anziché costringerci a guardare indietro, secondo me. E questa cosa funziona un sacco, tant'è che il film è molto veloce, nonostante abbia questo...
A volte anche troppo, perché secondo me ci sono dei punti in cui sono delle sottotrame lasciate un po' così, eccetera. Però effettivamente sono d'accordo con quello che dice il director, nel senso che ha più sostanza rispetto a Magic in the Moonlight, che era un po' un insieme di gag un po' attaccate per i capelli. No, due cose volevo dire. Una, diciamolo che il direttore della fotografia è Vittorio Storaro.
Per la prima
collaborazione
volta.
Collaborazione con Woody Allen, per chi non lo sapesse, è quello che ha fatto tutto Bertolucci, ma Apocalypse Now, tantissime
altre
cose.
Uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema degli ultimi perlomeno 60 anni.
Esatto, e effettivamente va detto che dal punto di vista visivo e anche musicale, comunque c'è una gran colonna sonora di cui sentiamo dei pezzi. Vabbè, questo era logico, ma insomma abbiamo una fotografia ottima e abbiamo anche delle scenografie, dei costumi
eccezionali.
È possibile, sicuramente qualche Oscar tecnico di questo genere lo vincerà, insomma è probabile.
Gli abiti di chiffon.
Sì, in questo senso non so di chi è il merito, se di Woody Allen, che è un citazionista non solo di se stesso ma anche degli altri, o del direttore della fotografia, sta di fatto che alcune inquadrature della Stewart rimandano evidentemente a C'era una volta in America. quel patinato sul primo piano di lei, che è proprio un omaggio, secondo me, esplicitissimo.
E visto che è quasi una costante, no? Questo patinato.
Quando inquadra lei in primo piano, molto spesso lei è così.
È un marchio di fabbrica anche di Storaro.
Appunto. Quindi, secondo me, c'è insomma una collaborazione.
E visto che tirate in ballo la Stewart, vogliamo dire che secondo me ha fatto una prestazione ottima. Lei era già stata brava nel film di Assaia.
Un mese fa, posso dire una cosa,
strepitosa, quindi per me è una conferma.
Alla Sagra del Cinema organizzata dagli amici Filippo e Giorgio nel film di Assaia, e mi ha dato un'impressione clamorosa, perché lei regge il ruolo, che è un ruolo difficile, ma è impressionante. In questo film, anche secondo me
è molto bravo.
C'ha dei momenti in cui torna un pochino al broncino Twilight.
Ma quello è perché fa il personaggio. Però secondo me
regge molto bene.
E la prova, questo secondo me è la prova, oltre vabbè chiaramente del fatto che su Twilight era gli esordi, perché lì era veramente una cosa imbarazzante, peggio di Pattinson era. Però diciamo che il manico del regista vuol dire, perché lì abbiamo Assaia, qua abbiamo Woody Allen, che del resto è bravo a dirigere donne, ma
diciamo anche probabilmente conta tantissimo anche a chi ti rivolgi, al tipo di prodotto che è, insomma.
Certo,
Twilight era un prodotto molto basico da quel punto di vista, no?
Sì, però mentre Pattinson, anche se ha fatto film più seri, più impegnati,
Cosmopolis
è un bellissimo film, ma lui è monoespressivo, in quel ruolo ci sta bene essere monoespressivo, lui non è particolarmente bravo, è perfetto per quel ruolo.
Allora,
però
detto che Twilight alla fine è qualcosa di inguardabile, con tutto il rispetto per chi lo guarda, però insomma però qui
Cosmopolis è fabuloso.
Torniamo a Woody Allen,
non è un grande attore.
Qual è l'altro film in cui c'è Pattinson che abbiamo visto bellissimo, quello di sempre di Cronenberg, era quello di Hollywood con Julianne Moore,
Map to the Stars,
anche lì lui fa un personaggio simile.
Posso dire, io ho visto il film l'altra sera, a me il film, come dicevate, mi ha convinto, perché c'era andato veramente senza pretese, nel senso che non è che l'ultimo Woody Allen non mi entusiasma molto, però questo qui è un film che funziona e che consiglierei di andare a vedere. Una bellissima storia d'amore, tra l'altro, cosa che non abbiamo detto, perché c'è questo intreccio a tre tra Carell,
poi diventa anche a quattro,
che poi diventa anche a quattro, perché c'è Blake Lively che si inserisce
con suo
Blake Lively, si metteva una sagoma di cartone, era uguale,
però anche in questo Woody la inquadra sempre un po' di traverso, non la mette mai al centro come
sarà un caso.
E è una storia che è incredibile, cioè nella complessità dei loro rapporti e della caratterizzazione dei personaggi, che invece è abbastanza semplice.
La frigna.
Esatto, quella funziona sempre. Quello
un'altra cosa secondo me molto peculiare sono i due luoghi dove è ambientato il film.
New York, Los Angeles,
cioè un'altra cosa che forse in questo momento della carriera, quindi diciamo pure dall'alto, no? Di questa esperienza ultra decennale, di una leggenda vera, è molto interessante questo dualismo tra due dei luoghi simbolo, no? Anche del cinema, se vogliamo, e del modo di vivere americano.
Questo eterno conflitto tra New York e Los Angeles,
in generale, un modo
e l'altro di essere nel cinema, nell'arte, nella cultura, nella vita. E un'altra cosa bella di questo film, è capitato di parlarne con Hans Delbruck proprio fuori dal film, è la positività di tutti i personaggi alla fine. Perché, no? Tu ti immagini alcune situazioni e ti immagini quello che può andare, no?
Sì.
Ah, ok, qui succederà così. Invece c'è una tendenza sempre molto pulita, molto lineare.
Ad andare... Sembra un po' paracula, secondo me.
Infatti non me l'aspettavo questa cosa. Però va via.
Con questo idillio del cinema che viene descritto, no?
Cioè, poi è un film in cui se non si ride sguaiatamente, comunque si sorride molto.
Sono delle battute clamorose.
Si ride.
Ma chiaramente
è umorismo. Ebreo tipico.
È chiaramente una favola, perché comunque i personaggi non passano gli anni, i personaggi non invecchiano, è una metafora.
Una battuta di queste che mi è piaciuta molto: vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l'ultimo, un giorno o l'altro ci prenderai.
Anche i clienti della religione cattolica, però è importante.
Ne abbiamo parlato abbastanza bene, tanto il professore poi lo smonterà. Io solo una cosa volevo dire: c'è una contraddizione del principio della pistola di Chekhov, ho notato. La prostituta, poi ne parleremo fuori onda. La prostituta che arriva all'inizio, io mi aspettavo questa farà qualcosa in seguito, invece
niente, niente. Io ci ho visto una chiara ripetizione della scena di Harry a pezzi rovesciata. In Harry a pezzi la prostituta, stessa inquadratura, non arriva, ma arriva la morte, se lo porta via. Qui in realtà
però l'autocitazionismo, ho capito, ma... vabbè, comunque pausa musicale,
bellissima quella scena,
pausa musicale, torniamo tra pochissimo, restate con noi perché c'è un film meraviglioso di Werner Herzog.
Scenery just two crazy people together. While you love your lover, let blue skies be your coverlet. When it rains, we'll laugh at the weather. And if you're good, I'll search for wood so you can cook while I stand looking. No keener reception in a beanery. Bless our modern greenery home.
La Frigna.
Secondo blocco della prima puntata della quarta stagione, della puntata 77 in assoluto del Bartram Fabric al di 14 ottobre 2016, la dedichiamo a Lo and Behold, il film del maestro Werner Herzog, che potete trovare al Postmodernissimo, film che noi che non l'abbiamo visto, ma che abbiamo visto soltanto il trailer, mentre eravamo al cinema a prevedere un altro film, ci siamo fatti un'idea. Ah, questo è un bellissimo film, molto interessante, sulla nascita del fenomeno internet.
Sì, in realtà, come
però,
dicevo...
Però, non so.
Come dicevo fuori onda a Smith, il titolo italiano, come al solito, mi dispiace per Albertino, che forse si sta ascoltando, e per la sua crociata contro chi ce l'ha con le traduzioni dei titoli in italiano, però... Purtroppo è uno dei casi per cui bisogna inorridire, perché il titolo in italiano è Lo and Behold, Internet, il futuro è oggi, che è una puttanata che sembra la pubblicità su Topolino del 97 di Italia Online, mentre invece il titolo originale era Reveries of the Connected World, cioè fantasticherie, sogni ad occhi aperti del mondo connesso, che ha molto più senso
e poi è anche molto più legato all'immagine di copertina,
sì,
cioè nel senso
sì. e anche al contenuto.
Posso salutare Albertino?
Certo, ciao Albertino,
ciao Albertino.
È anche molto chiaro, molto esplicativo e molto bello e incuriosente,
sì,
no?
perché non parla del fatto che il futuro è oggi, cioè questo sembra un titolo così promettente, ottimista al massimo, mentre il film parla dell'interconnessione su questo pianeta sotto tanti punti di vista, in maniera molto intelligente e facendo vedere i lati luminosi ma anche i lati oscuri, insomma.
Poi, se vogliamo essere super didascalici, il futuro, cioè dire che il futuro è adesso, è il futuro è già stato, se vogliamo, no?
Comunque, insomma, chi altro l'ha visto oltre a me? Hans Delbruck, ti è piaciuto Hans Delbruck? A me clamorosamente
sì, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto, e hai ragione quando dici che non si parla solo di internet, perché si parla appunto di tecnologia che avanza in qualche modo. Internet è uno degli elementi importanti, è ciò che ci permette di essere appunto interconnessi, ma non è solo quello. Io mi sono segnato una serie di cose. Il film è diviso in 10 capitoli, se non sbaglio,
che vanno dalla nascita di internet alla UCLA, l'Università della California, all'intervista a Kevin Mitnick, che è un hacker, ha degli aspetti appunto controversi, ovvero l'abuso di internet fatto da in un capitolo di cui non vi diciamo niente, ma è veramente agghiacciante, insomma.
Sì, al di là dell'inizio, insomma, in cui ci viene mostrato appunto il primo strumento di connessione, che veramente sembra il monolite di 2001 di essere lo spazio.
Tra l'altro quello era un mini computer, si chiamavano, sì. Perché erano mini, perché quelli normali riempivano una stanza, quello era un armadietto.
Un armadietto, insomma, bello tosto. Io posso dire la sensazione che mi ha dato. Tra le persone intervistate ci sono anche c'è gente veramente, non dico fulminata, ma veramente che vive il mondo della connessione di internet come una religione. E mi è piaciuto molto in questo film l'idea che secondo me sta soprattutto, e cioè che internet in qualche modo, la connessione, la tecnologia oggi può avere un ruolo di entità superiore, insomma, quasi di un dio che, se vogliamo, in qualche modo si può materializzare e magari in futuro può avere anche un senso proprio.
E che può anche portarci, però.
E che può portarci di fatto ovunque, se si ragiona in questo modo. E Herzog è bravissimo a mostrarci appunto tutte le diramazioni del fenomeno e a dirci che in qualche modo c'è una possibilità che tutto ciò sia vero, come c'è una possibilità, anzi, una grossa possibilità che sia invece assolutamente una fantasticheria.
Due cose voglio rilevare. Innanzitutto, che circa questo che dici tu, la sua grandissima bravura nel raccontare questo fenomeno, a me ha colpito molto, perché non è per niente scontato che un 74enne che non lavora in quell'ambito e che anzi si definisce tecnofobico, da quello che ho letto, riesca a raccontare in questo modo una cosa del genere, rendendola anche estremamente coinvolgente, per nulla noiosa, basandosi solo su interviste praticamente quasi 2 ore.
I suoi interventi sono sempre partecipati, cioè esatto. Lui fa delle domande che secondo me quelle aperte, lì non sono aperte. Veramente scritte, il esatto, film è scritto esatto, diretto esatto. Da lui, ma certe domande che lui fa e che vengono, ci sono nel film, sono proprio, vengono spontaneamente. E in questo veramente si riallaccia
e la sua voce off è un parte integrante del film, sì, sì, e dico fantastico. A tutti, veramente è uno dei casi in cui va visto in lingua originale, perché è veramente bello sentire la sua voce cantilenante con l'accento tedesco, voce profonda che racconta queste cose, è fantastico. Volevo citare il personaggio, uno dei vari matti che dicevi tu, che è il grandissimo Ted Nelson, che è quello che ha inventato l'ipertesto, e che l'ipertesto è quello che è alla base del web, solo che per lui, come l'ha sviluppato Tim Berners-Lee nell'HTML, nel World Wide Web, non è per lui è un'aberrazione. Lui ha detto sì, ha fatto una cosa approssimata che va bene per adesso, ma lui sta dal 69 cercando di produrre questa sua idea di ipertesto e di web, diciamo, e una versione prototipale uscita da pochi anni, insomma, ci sta lavorando. Una delle sue, la sua frase che volevo citare è: la maggior parte delle persone sono matte, quasi tutte le autorità sono malvagie, Dio non esiste e ogni cosa è sbagliata. Questo già me lo fa
questa è tua?
No, questa purtroppo no, è del grandissimo,
ero convinto.
E posso farti una domanda? Quanto ti è piaciuto questo film?
A me tantissimo.
Come hai gestito la tua emozione durante questo film?
Guarda, l'emozione è la cosa fondamentale, nel senso che questo film non è, per forza di cose, non può essere approfondito, perché affronta un argomento talmente ampio e vasto che non si può esaurire. È un film più di impressione che non di approfondimento. E perché sono tutte, e per questo infatti il titolo Reveries of the Connected World ha senso, perché queste fantasticherie, questi sogni a occhi aperti, lui le dichiara già nel titolo, cioè sono delle fotografie, delle cose così, però questi pezzi compongono un quadro che ti causa sia emozione e fascinazione che sgomento in alcuni casi, perché ci sono 2 o 3 punti che insomma fanno un po' paura e non c'è niente da fare, insomma. E sì, dimmi.
No, volevo chiederti, dato che abbiamo forse accennato qualche tempo fa Black Mirror e tra l'altro serie che tornerà breve, no, se non sbaglio,
c'è un po' di quella paura.
Ti chiedevo, perché a molti piace questa visione della tecnologia, dello sviluppo, di quello che può essere il futuro, che ne dica Smith con le sue perle filosofiche, un pochino inquietante. In questo caso è quel tipo di inquietudine, cioè un interrogarsi su abissi abbastanza
secondo
oscuri.
Me c'è qualcosa di analogo, diciamo che la tipologia proprio di pura inquietudine è simile, sì, cioè delle cose che ho visto chiaramente mutatis mutandis, cambiando le mutande come dicevano i latini, ma insomma
però adesso sta. Siccome non mi ricordavo l'età di Herzog, no, lui è del 42, no, 74 anni,
sì.
Allora, quando uno, cioè, il maestro, il talento, però che un uomo di 74 anni racconti, no, una vicenda come quella di internet, no, del futuro prossimo, presente, del futuro che è già passato, del futuro ancora da venire, e lo racconti in maniera così, no, che a una persona molto esperta del settore, al di là sia di cinema che di ambito, diciamo, computer, eccetera, piace in maniera così estrema, vuol dire che comunque, cioè, torniamo al protagonista principale che è il maestro Herzog, no? La grandezza,
sì,
di questo artista.
Si dice pronto a colonizzare Marte, cioè lui è uno che evidentemente, sì, vede la vita molto più avanti. È anche vero che i suoi ultimi documentari trattano sempre qualcosa che ha a che fare con l'estremo. Qui l'internet è approfondito da un punto di vista appunto di possibilità estreme, come il documentario su vulcani, in cui lui
vulcani. Però sai cosa? Mondo, cioè, rispetto a quei documentari, anche quello delle, non ricordo come si chiama, quello delle grotte, poi vabbè, The Wild Blue Yonder, esatto, degli abissi, cioè, Grizzly Man, ci sono documentari, però lì il soggetto naturalistico, se vogliamo, aiuta molto il documentario, proprio anche le immagini, no? Sono delle immagini spettacolari. Qua invece il soggetto è tutt'altro,
è molto
più difficile,
è più facile trovare una bruttissima immagine nei posti in cui va,
esatto, e invece lui fa un lavoro anche di composizione visiva. Quella scena della famiglia, The Dark Side,
lascia stare,
com'è
quella brioche,
cioè è un tableau vivante,
si vede nei,
esatto,
nei trailer,
sì,
no?
Però se
che
pensi, è anche il momento più cupo
del più
film,
se pensi, poi chiudiamo, se pensi, no, che andiamo dai vulcani a Grizzly Man all'internet, no? Alla terra vera, al fuoco, alle origini della vita, a una cosa così sfuggente ed effimera, così plastica come l'internet di oggi, allora
è un genio.
Chiudo dicendo che nonostante tutto, in questo film dove non c'entra niente, lui a un certo punto cita in qualche modo Un tranquillo weekend di paura. Andatevi a vedere il film e capirete perché.
Poi l'internet è il nuovo mondo dei vulcani.
Bene, musica da questo film. Sentiamo una canzone che è anche l'unica canzone che c'è in questo film, un classicissimo Elvis Presley. Torniamo tra pochissimo con Hans.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart?
Mi racconta tutto di chi.
Do the chairs in your parlor seem empty and bare?
E basta.
Do you gaze at your doorstep and picture me there?
Ma che cazzo?
Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down.
Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Zurück ins Studio mit Bar Traumfabrik.
Ma quanta poesia qui al Bar Traumfabrik. Quanta, forse quasi troppa. Allora, Perugia, moderna metropolis. Questo è l'incipit.
Quando
pensavo
quando
capitale
citi,
della droga. Capitale
quando
della droga queste, e moderna metropolis.
La droga, questi scrittori, guarda,
la droga dietro al cioccolato. Assolutamente.
Dietro.
Comunque, no, volevamo parlare, al di là dei film in sala adesso, anche di qualche bella iniziativa culturale che prende vita qui proprio nella... Anzi, lì, nell'Acropoli perugina, perché noi adesso siamo ben lontani qui. Noi poverini qui in periferia. Capito? No, anzi, salutiamo l'officina musicale che continua anch'essa come radiofonica a sostenerci, perché radiofonica ci sostiene dandoci le onde radio per trasmetterci, ma l'officina ci ospita e ci dà birra, frigoriferi e quindi insomma. Comunque, stiamo parlando di Germania in autunno, rassegna cinematografica partita lunedì scorsa. Noi ancora non eravamo in onda, però recuperiamo subito.
Martedì 4.
Ah, giusto, martedì, perché sono un po' di lunedì, un po' di martedì, un po' di mercoledì. Però comunque, diciamo, l'inizio di settimana viene celebrato al Postmodernissimo con la seconda edizione di una rassegna dedicata a quello che è il cinema tedesco.
Quando finiscono le...
Quando finiscono?
Quando finiscono.
Ah, certo.
No, chiedevo.
Una rassegna che un pochino, diciamo, sì, rimbalza, no? Tra passato e presente, per indagare quello che è poi la, insomma, la, il contributo importante del cinema tedesco alla cinematografia moderna.
E
tra
basta.
L'altro, prima di passare la parola ad un espertissimo, a parte che volevo dire che c'è
un espertissimo di Germania.
No, c'è una
e
bellissima...
E chissà perché avrà fatto questa rassegna.
Allora, non so se i fratelli Justin sono d'accordo, ma adesso, è una bellissima...
Adesso chiedo a
È una bellissima immagine quella che è stata creata, giusto, dottor?
Molto bella, molto,
molto bella. Molto bella.
Sì.
Però volevo chiedere una cosa, a proposito
forse,
di...
anche sicuramente.
Di esperti di Germania, talmente esperti da organizzare anche cose quando gioca Italia-Germania.
Questo
vuol dire... Questa è classe.
Coglionazza.
Scusa.
Comunque, sono passati 3 minuti e ancora non abbiamo detto niente.
Lo sta per dire il nostro Anzo.
Io li coinvolgerò a perché, certo, il prossimo incontro di questa rassegna,
ma lascialo per la fine,
direttamente,
perché così ci lanciamo
la fine,
il brano,
ma ce lo devi dire. Possiamo dire che sì, è la seconda edizione. Quest'anno Perugia e il Postmodernissimo, che l'ha organizzata, e sfrutta un po' il fatto di avere una città come Potsdam come città gemella. A Potsdam ci sono nati i primi studi cinematografici di sempre in Europa negli anni 10. E sfruttando appunto questa collaborazione si è pensato di realizzare nell'edizione di quest'anno di permettere anzi a autori, a giovani autori che hanno studiato nella scuola di cinema di Babelsberg, appunto a Potsdam, di mostrare le opere prime qui a Perugia. Quindi si tratta di quattro opere prime di altrettanti giovani registi. Due sono già passate, due le potrete vedere mercoledì 19 e lunedì 24 ottobre rispettivamente. E l'edizione di quest'anno, appunto, come si capisce anche dalla locandina, vuole omaggiare un grande film che è Metropolis. Lo fa perché proprio il film di Lang, il capolavoro di Lang, in parte è stato girato in questi studi cinematografici. Io non lo sapevo, insomma, quindi mi sono fatto una cultura anche su questo. No,
però, scusa.
E ci siamo resi conto che
capitale di cioccolato.
Ci siamo resi conto che i monumenti principali della città in qualche modo corrispondevano a quel parallelismo che è presente nella locandina di Metropolis dietro alla donna Robert.
Ah, scusa, posso dire una cosa? 10 secondi proprio. Apprezzo molto la svolta da art director che hai avuto. Beh, e di cui ho parlato anche con tua moglie.
Però queste magari fuori onda. Queste sono cose fuori onda.
La moglie di Hans, scusi.
No, è bella.
Ricordiamo che tra i monumenti di Perugia c'è la grande statua della Rossana ripiena di droga. Certo. In piazza 4 novembre.
Certo. Ma proprio rigonfia di droga. Va detto anche che in apertura delle serate ci sono quest'anno ogni volta due corti, quasi sempre di animazione, anche questi realizzati da giovani autori tedeschi, appunto, fuoriusciti dalla scuola di Babelsberg, che sono molto molto interessanti e ci danno l'idea che, insomma, il cinema tedesco, quantomeno dal punto di vista dei corti, dell'animazione, abbia voglia di sperimentare molto e sia molto vivo. Quindi, insomma, questo ci fa ben sperare anche per il futuro.
Quindi, ricapitolando,
va detto che in particolare mercoledì 19 avremo un regista ospite, l'unico regista che di questi giovani registi che ha aderito al nostro invito, che è Bernd Salling, che sarà appunto in sale, presenterà il suo film mercoledì 19 alle
un grande 21. Regista.
Ci tengo anche a dire che invece lunedì il grande evento è una sonorizzazione. In qualche modo questo è il salto indietro che facciamo, un po' come nella locandina. In questo caso si tratta del Golem. C'è una persona accanto a me che ha realizzato una ulteriore locandina per spingere l'evento, molto molto bella,
ispirata a un personaggio irreale che però vive dentro le mura del postmodernissimo. Esatto. Non so se avete mai incrociato,
non c'ha gli occhi luccicanti, ma le fattezze sono quelle.
C'è una locandina che definirei di
seria cazzo.
Assolutamente sì, e su questo magari HD può dirci due parole, poi ne parliamo,
sì,
anche dopo.
Diciamo che siamo molto contenti di aver incastrato in questa rassegna una sonorizzazione al vivo appunto di questo capolavoro firmato Paul Wegener, un punto, diciamo, di quelli importanti dell'espressionismo tedesco e in generale del cinema muto. Infatti saranno due musicisti molto bravi, Adriano Lanzi e Federica Vecchio, Duo, come preferite, che sonorizzeranno dal vivo con una musica composta da loro, che vi posso assicurare arricchirà enormemente queste immagini, che comunque già da sole sono meravigliose, e vederle al cinema con due musicisti che, come si faceva ai vecchi tempi,
sponsorizziamo poi sempre moltissimo queste sonorizzazioni, sono serate meravigliose, cioè le abbiamo viste diverse
come al solito,
Zenith e postmodernissimo, è veramente, a parte che la gente ce n'è tanta, insomma, questo è,
no,
è bello, bella, bellissimo,
sì, sì,
e veramente meritano. Abbiamo visto quello con Louis Brooks la sera, durante la sera di Picasso, era bellissimo, e allo Zenith addirittura,
tra l'altro non cominciò tutto da Metropolis, proprio allo Zenith la prima,
un meraviglioso Buster Keaton allo Zenith con una grande orchestra, cioè erano parecchi elementi,
era
quello del
Steamboat Willie tipo,
a proposito, a proposito del fatto che tutto torna, la prima puntata di Bartram Fabric su, a proposito di Lewis, no, a proposito di chi era,
Davis.
A proposito di Davis, finiva, sfumava il film con un Dylan, Bob Dylan sotto traccia, che ha preso il Nobel ieri,
ha preso Marco Della Torre,
bravo,
chi è entrato, chi è entrato nel momento dell'assegnazione del, parlavo del Nobel,
vieni in favore di telecamera
l'anno prossimo, l'anno prossimo Nobel per la pace a Marco Della Torre,
sveglia ragazzi,
sembra che in macchina ci sia Morgan Freeman,
grande, grazie,
ma dopo viene a cena con noi,
allora,
Morgan,
è il momento della musica, infatti, che per frenare un minimo questo entusiasmo che si è creato, mettiamo subito della musica. E giustamente il buon Lupus nella scaletta ha messo degli interrogativi dicendo: ma perché? Perché in realtà anche questo gruppo si chiama Mu Duo, non è lo stesso, ma questa Insane Jazz ci piaceva molto, e quindi, invitandovi nuovamente a venire lunedì per ascoltare dal vivo la sonorizzazione di Der Golem, vai con la musica. Slow like
Traumfabrik Folge 4. Eine neue Hoffnung.
Una nuova speranza, come dice la nostra vocalist, e una nuova speranza è anche la nostra nuova rubrica, cioè il cinema di oggi a 8, che non è altro che il cinema di domani, però non è più domani.
Ci piace chiamarlo così.
Esatto.
E questa è una grande novità per questa stagione.
Grande, grandissima novità. E allora, con cosa cominciamo la settimana, 43esima settimana dell'anno, con cosa si apre il lunedì 17? Chi lo vuole dire?
Guarda, l'altra sera sono andato al Post Mod per vedere un film e invece ne ho visto anche un pezzo di un altro, che è appunto La teoria svedese dell'amore, un documentario di Erik Gandini, regista italiano però che vive oramai naturalizzato, cittadino svedese. Interessante documentario che parte con una idea, tu ti fai un'idea, tu entri dicendo adesso chissà quello che vedrò, invece vedi tutt'altra cosa. Comunque film molto interessante che secondo me merita.
Leggici la sinossi.
La sinossi ve la leggo. Un documentario che scava nella società svedese analizzando le sue politiche di welfare volte ad autonomizzare i singoli dal vincolo economico dei familiari.
Ecco.
Sì, ci sta. E questo è quello che tu ti immagini. Poi però, dietro a questo titolo, dietro a questo sottotitolo, si sviluppa un documentario molto molto critico sulla società svedese. Interessante.
Erik Gandini è quello di Videocracy, film uscito a Venezia nel 2009. Io tra l'altro fui intervistato dalla TV svedese.
Sì, esatto.
Ma ancora la prova fotografica.
Da una giornalista svedese.
Da due maschi svedesi.
È andata male.
Giovedì 20 invece esce al Cinema Zenith il documentario Domani di Cyril Dion e Melanie Laurent, che con l'umanità minacciata dal crollo degli ecosistemi, Cyril, Melanie, Alexandre e Laurent viaggiano per il mondo alla ricerca di una soluzione per salvare i loro figli e attraverso di loro salvare le generazioni future. Il film ha vinto il premio come miglior documentario ai César del 2016, ma una cosa da sottolineare è che César, che Melanie Laurent non è altri che Shoshanna del bellissimo Inglorious Bastards di Tarantino.
La famosa.
Io non ho mai visto chiamare una donna con così tanta passione come la faceva lui.
Calma. Andiamo avanti.
Calma.
Scusate.
Ragazzi,
e Shoshanna. Basta.
Andiamo avanti.
Oh, è yeah.
Io stavo seguendo qui il nostro Facebook. Dove siete arrivati?
Siamo arrivati a domani. Quindi
a domani?
A domani,
allora, quanti giochi di parola. Domani un documentario, giusto?
No, l'ho letto io. No, ma veramente
pessimo. Guardate, scusate ragazzi, ma Facebook secondo voi si fa da solo?
Si aggiorna da solo.
Io ogni tanto ragione, la cicogna in missione.
Vai con cicogna.
Un film da multisala, giusto? Nicola Stoller e Doug
Bang
Dag. Allora, una storia originale sulla celebre leggenda delle cicogne, la leggenda quella che portano i bambini, suppongo.
Penso anch'io, io non lo sappiamo.
Però una visione
pornografica,
certo, completamente nuova, che secondo quel che scrive il nostro autore misterioso farà amare i suoi protagonisti dal primo istante.
Dai, faccio ridere, dai.
Quindi ha lasciato un po' di suspense per invitarci ad andare a vedere questo Cicogne Missione. Ma è un cartone animato?
Sì, è un'animazione.
È un cartone animato.
Non so di chi.
Vabbè, comunque lo troverete in multisala, andatevela a vedere, vi posteremo dei trailer.
Abbiamo Hans Delbruck adesso.
Ah, e abbiamo Pay the Ghost di Uli de Edel con Nicolas Cage e Sarah Wayne Callis. Nicolas Cage in un thriller paranormale dove la vita del figlio è messa in pericolo dalla presenza misteriosa di un fantasma che ruba i bambini.
Ecco.
Io questo film lo consiglio neanche al mio peggior nemico.
No, però ci sono chiusa. Io
penso che Nicolas Cage
non è un fantasma, è una cicogna. Però posso dire due cose. Sapete chi è Uli Edel? È il regista di Christian F. Ragazzi dello Zoo di Berlino.
Sì,
e di tante altre cose. Ma soprattutto Sarah Wayne Callis, lo sapete chi è?
No,
è la dottoressa. È la.
La fregna.
No, è la dottoressa di Prison Break. Quella che si mette con Michael Scofield.
Che sicuramente è inevitabile che mettano queste cose intorno a Nicolas Cage.
Queste cose
servono.
Nicolas Cage, la fregna.
Nicolas Cage attira appunto la fregna come una calamita.
Non la puoi dire quella parola solo in sample, se no è volgare.
Ah, è vero, non bisogna essere
verificante. L'uscita più attesa, penso che possiamo dirlo tutti, di giovedì 20 è Pastorale Americana, American Pastoral, di Ewan McGregor con Ewan McGregor, Jennifer Connelly.
Mi piace molto come lo dici.
Mi piace molto, te l'avevo detto che mi piace molto io, McGregor. Sì, sì. È un mio attore di riferimento. Era un adattamento del romanzo di Philip Roth, che anche quest'anno non ha vinto il Nobel, e non se ne fotte nessuno, fondamentalmente, perché i Nobel si danno a chi ha bisogno e lui non ha bisogno. Esatto, perché è un grandissimo scrittore. Uno dei romanzi più belli, penso, di che siamo d'accordo.
Sì,
di,
sì, io di mi viene in mente. Sì, sì.
Ho sposato un comunista, forse. Lamento di
No, è straordinario. La macchia umana mi è piaciuto molto.
Molto. Dio Must Stay, molto
il,
bello.
Il film, assolutamente no.
Esatto. E viene presentata la tagline. Una delle tagline è il miglior adattamento di un romanzo di Philip Roth. Quindi vediamo.
Quindi io sono meglio molto... della macchia umana.
Guarda, i trailer sono veramente. Però non vuol dire un cavolo, lo so benissimo. Però i trailer sono veramente interessanti anche per alcune scelte che ha fatto sulla visione. Ewan McGregor, attore feticcio della mia generazione, quantomeno, è un grandissimo. Ha la prima prova da regista, anche questo incuriosisce, e si confronta subito con
grande coraggio, no?
Con grande coraggio, con un
mostro sacro della letteratura, sicuramente.
Con un racconto poi mostro, perché tiene delle stratificazioni incredibili, quindi.
E speriamo che faccia un bel
babam
con questa prima regia.
Comunque, grande persona.
Io vorrei salutare anche Vicky.
Sì, ciao Vicky, un po' che non la sentiamo.
Si serve.
Chissà come sta.
Merita rispetto. Come merita rispetto Piuma di Rohan Johnson, no. Che non sappiamo dove lo vedremo, non sappiamo dove si vedrà. Due diciottenni attraversano i 9 mesi di una gravidanza tra emozioni e speranze, senza mai perdere la purezza del loro sguardo.
Allora, Venezia 73, mediocre. Marco.
Film mediocre.
Strano.
Fischiato in sala.
Nessun fischio.
Ah, perché l'Huffington Post scriveva fischi, ma
è un film abbastanza banale.
Sì, ma questo insomma il titolo per una volta Johnson l'azzecca, perché lui fa tutti i film così, cioè i due precedenti io l'ho detestati, ma insomma tutto sto cinema.
I due precedenti quali erano?
Io mi ricordo... I primi della lista, che non mi era piaciuto affatto,
e fino a qui tutto bene,
terrificante.
Quindi, insomma,
diciamo che se dovete scegliere tra i film di Oggia 8, Piuma può passare in sesta fila.
Uno dei due padri.
Rohan Johnson è un altro oriundo come Eric Gandini, perché è italiano, ma mezzo italiano, mezzo inglese. Andiamo avanti.
Toccherebbe a te.
Toccherebbe a me, scusa, hai ragione. Vabbè, non so secondo quale.
Vai. Oh, questo lo attendo, io lo attendo.
Cosa? Jack Reacher, punto di non ritorno di Edward Zwick con Tom Cruise, che
si conferma top.
Io non sapevo, ignoravo che esistesse un film chiamato Jack Reacher, invece scopro che esiste e che questo è il seguito. Ma la cosa
è
bella,
è bellissimo il primo, è un film di menare. Ma di menare bello,
con un finale
quel menare elegante.
Allora, si vede. Allora, ma inizia il film.
Allora,
tipo John Wick.
Inizia il film e già si menano.
Esatto, si menano addirittura nei titoli di testa.
Durante i trailer.
È un film di menare bellissimo.
Ma è John Wick che è il deodorante?
John Wick è un film bellissimo, tra l'altro sottovalutato dalla critica.
Di suore di menare.
Esatto, di menare. Molto di menare John Wick. Praticamente è un film in cui lui gli fanno un torto all'inizio e tutto il film è un menare.
Arrivano ragazzi, menano in due, in quattro, arrivano in due, volte schiaffi e calci a pugni, gli fanno delle cose speciali.
Tra poco uscirà il seguito di John Wick, che è girato stato girato a Roma.
Però la cosa bella
tu
è che
amici miei.
Tu sei coinvolto nella produzione.
No, però amici miei.
La cosa bella è che questo Jack Reacher, il punto di non ritorno, è basato sul 18° romanzo della saga letteraria, quindi saga.
Non sbagliare vocale. Comunque, diciamo Tom Cruise, ieri sera ho rivisto per caso, dopo per la 55esima volta, Rain Man.
Bello.
E Dustin Hoffman è un attore meraviglioso.
Sì, è bellissimo, ragazzi. No, però
lo so, non c'è niente, ma non potevo non dire.
Ma
non potevo
non importanti. Vai, vai, veloce. Hans.
Lepanto.
Ultimo Cangaseiro, documentario di Enrico Masi.
Che è al post-mod, ultime notizie, dicono. Okay.
Ah, sì. Il film documenta le resistenze abitative di un Brasile che ha ospitato in pochi anni due grandi eventi, mondiali e olimpiadi, che hanno cambiato per sempre il volto del paese più grande dell'America Latina.
Quindi un argomento caldo. E per finire, Marco, diccelo tu l'ultimo, venerdì 21.
Interessante.
Venerdì 21 c'è.
Ah, però dai, sveglio,
Venerdì 21 c'è Hi Daniel Blake di Ken Loach.
Che ti pia una parolese.
Vincitore dell'ultimo Festival di Cannes, non è?
Esatto, sì, Palma d'Oro. Leggici la sinossi.
Dove lo troviamo?
Lo troviamo allo Zenith.
Allo Zenith.
Allo Zenith.
Un uomo ha la sola possibilità di sopravvivere dirigendosi in una casa lontana 500 km di una ragazza madre. Riuscirà a raggiungerla?
L'hai letto, letto con un'enfasi?
L'hai letto male.
Posso fare una scommessa? Se effettivamente non monta lo Zenith, secondo voi sarà il primo film di Ken Loach che non piace a Laszlo? Chissà.
Non è possibile perché ne ha parlato benissimo, si è sperticato.
Ah, è vero, l'ha già visto.
Ma non importa, quello che uno dice una mattina può cambiare, può cambiare. È lunga.
Allora io vi riporto indietro a pochi minuti fa, quindi un viaggio nel tempo molto breve, ovvero a quel mondo di internet che ci affascinava perché ne ha parlato il maestro Ezio, e siamo abbondantemente fuori. Ho scelto un brano di un gruppo abbastanza nuovo, giusto? Cioè, nel senso, dai, di quelli che non conosce gente come voi, mentre i nostri ascoltatori sicuramente sì, che si chiamano proprio The Internet. Questa, tanto per fare un omaggio a Bertolucci e magari, non lo so, anche a Hans Delbrück, si chiama Cocaine.
Oh, ti ringrazio.
No, è così, ma Bertolucci, dai, lo sai com'è l'omaggio a Bertolucci. E ve la facciamo ascoltare a tutto volume.
Sono giapponese.
Vita d'animali di Chris Renoir e Jarro Cheney. Probabilmente. Dico solo che questo film.
Probabilmente no.
Però chi se ne frega. Dico solo una cosa, Eleonora, non ti preoccupare, anche se piangi al cinema è una cosa positiva, perché piangere significa che le emozioni che ha raccontato il regista, quindi Chris Renoir, ti hanno è un altro rispetto a prima. ti hanno colpito, e quindi il messaggio in qualche modo è arrivato.
Mezzo uso privato del mezzo pubblico, credo. Spero che Eleonora sia una bambina, vero?
Sì,
meno male. Perché il film, che peraltro io avevo visto un trailer clamoroso, che è divertentissimo, perché il presupposto è quando gli umani escono di casa, quello che fanno gli animali. C'è un trailer,
lo dice, no?
The Secret Life of Pets, chiaramente.
Tipo i primi 30 secondi di film.
I primi 3 minuti di film.
Perché non ho tenuto. No, scusa, insisto su questa cosa. Il titolo originale, insomma.
Esatto. No, vabbè, si chiama Pets, la vita d'animali. Vabbè. Però il punto qual è?
Aspetta. guerrieri.
Esatto. Cioè, cominciamo dalle cose positive di questo film, secondo me. Chi l'ha visto? Tu, Hans, l'hai visto? Voi l'avete visto tutti.
Allora,
Marco Leatore ci dice che è un film che a Venezia gli è piaciuto moltissimo, ha fatto ridere moltissimo. Effettivamente fa ridere, secondo me.
Ma è un film da bambini, però?
Esatto,
sì,
è
esatto.
Un film
da bambini. Non è un film della Pixar.
No, non è un film della Pixar. Cioè, il punto è tutto lì. Abbiamo questa sequenza iniziale formidabile e anche intelligente, perché gioca sulle stereotipie degli animali, sulle cose, e poi vabbè, su delle gag surreali di quello che possono fare quando escono i padroni. Dopodiché il film non è basato su questo. Il film è una storia classica, anzi, che copia anche un pochino Toy Story, perché i presupposti sono quelli.
L'escape,
la fuga, poi il personaggio nuovo che arriva in casa, che gli ruba il posto al cane, eccetera. E diciamo che questa cosa travolgente all'inizio, secondo me, si perde un po'. È divertente, fa ridere, sono scene molto divertenti per tutto il film, ma a fronte di quello che ci fa la Pixar ultimamente, siamo su un altro pianeta. Cioè, i vari livelli di lettura.
In bene o in male?
In male, secondo me.
Ma io non sono completamente d'accordo.
Secondo me in male, nel senso che non manca tutto quel livello in più per adulti a cui la Pixar ci ha abituato. Mancano le emozioni, manca l'immedesimazione, secondo me, coi personaggi, l'empatia coi personaggi. Cioè, io non ho avuto un minimo, un solo momento di, non ti dico commozione come in Inside Out, che ho pianto, ma in cui mi sono sentito. Forse la scena finale quando tornano i padroni in casa, quella con la musica. Però lì la musica ha voluto scena, dire, perché la canzone è bellissima.
I personaggi rimangono sicuramente unidimensionali, cioè non c'è questa svolta.
Per quanto tecnicamente siano fatti meravigliosamente,
sono fatti benissimo. Io anche la stessa New York.
Sì, ma dal punto di vista tecnico è eccellente.
Però io ho la sensazione anche che il ritmo parossistico del film, in cui veramente non ci si ferma mai un momento, sia anche testimonia anche un po' il timore di fermarsi invece di dire approfondiamo un po' i personaggi, cosa che invece la Pixar fa in maniera ormai naturalissima. Insomma, ti prende un personaggio che può essere un'emozione del cervello e diventa reale. Qui c'è un po' il gioco al contrario, il tipo di cinema che viene fatto è anche un po' tipo gag alla slapstick comedy.
Sì, assolutamente.
È giocata molto sul corpo, cosa che proprio dire
fa ridere, ma finisce
da quello che fa la Pixar. Quindi questo va.
Però a me mi ha colpito proprio perché mi ha fatto ridere dall'inizio alla fine.
È vero che fa ridere,
ma molto mi ha fatto ridere, non è che risatine così.
Un po' come Zootropolis della Disney.
Io quello non l'ho visto.
Sì, ci sono anche magari degli elementi che senza spoilerare, però possono dare un pochino anche delle coordinate. Ad esempio, c'è una caterva di personaggi.
Sì, certo.
Ovvio che non, cioè, ovvio, nel senso, è vero che non si approfondiscono, anche perché sono 57.000 diversi animali che ognuno ha i suoi 10 secondi di gloria.
Quelli del sottosuolo sono un unico gruppo, sì, appena accennato. Sì, e anche però i personaggi principali, lì perché quali sono i rapporti tra di loro? Il fatto che la cagnolina è innamorata del cane che salta fuori a un certo punto, così è tutto un po' slegato. La Pixar ti riesce a fare a dare proprio una dimensione, a spiegare i personaggi, a spiegare le situazioni, a coinvolgerti in breve tempo, e facendo una cosa che fa anche ridere, fa anche divertire i più piccoli, ma da qualcosa anche più grande.
Sì, io credo che forse nella loro intenzione c'era quella un pochino di raccontare l'amicizia tout court, perché quasi ogni spicchio di storia alla fine si basa su quello, nel bene e nel male c'è sempre questo rapporto di legame, no, di amicizia tra i vari personaggi. Però io sono tra quelli che si schiera sul sì, se volete divertirlo, se volete portare dei bambini sicuramente si divertono, ma non vi aspettate di uscire al cinema con un'emozione che va al di là della risata.
Hai capito, Eleonora? Non ti preoccupare, sei una grande esperta di cinema.
C'è
una grande sequenza, secondo me. C'è una grande sequenza, secondo me.
Citazioni cinefile.
Sì, che è la fuga dall'appartamento, perché loro stavano su un palazzo altissimo. Quindi, per uscire, devono fare una serie di magheggi guidati da questo cane anziano paralizzato, che è molto molto divertente.
Però voglio dire, ci sono delle cose molto queste divertenti. Cose sono riuscite, cioè fa ridere è molto divertente, manca quella cosa lì, ecco, a me è mancato un po' quello. più tardi il professore so che dovrebbe darci la sua valutazione, la sua versione di questa, cioè che non dico niente, ne parlerà lui, insomma.
A posto.
Ad ogni modo
c'è bella musica, dicevamo, giusto?
Bellissima musica, bellissima colonna sonora. Tra poco sentiremo un pezzo molto bello. Lo trovate al cinema Méliès. Comunque i bambini vanno portati, perché sì, è un film per, è veramente ben fatto proprio dal punto di vista tecnico.
Porto Pietro.
Grande character design, i bambini si divertiranno tantissimo e si divertiranno anche gli adulti.
Sono gli stessi, diciamo, produttori e esecutori dei Minion.
Sì, dei Minion e di cattivissimo me la Illumination Entertainment, esatto, che sta cercando forse di diventare un po' la nuova, sì, Pixar, però non ci riesce proprio allo stesso modo. Ma
proprio
forse
bene, non ci
ma
riesce.
Forse, cioè, come dirà il professore, cercano di ritagliarsi la loro nicchia, sapendo che con la, dice, non posso essere quello, forse sarò
però,
qualcosa.
Però no, c'hanno una bella nicchia,
C'hanno una grossa nicchia. È un discorso più. Comunque ne parlerà il prof. Io direi a questo punto di andare in musica. Che ne dite, ragazzi? Possiamo? Posso? Andiamo, via. Allora, tra poco dovrebbe arrivare, come ho detto, il nostro professore, almeno speriamo. Nella spasmodica attesa ci sentiamo il brano di cui parlavo poco fa, collegato a quella scena che secondo me è la migliore del film. Brano bellissimo con un groove clamoroso. Questo è Bill Withers, Lovely Day. Torniamo tra poco con il professore. Buon ascolto.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day,
lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be.
Auf grauem Samt, Bad Traumfabrik.
E anche in questa nuova stagione non poteva mancare la voce, l'idea di cinema, le provocazioni, tutto quello che è il nostro professore, che è in linea?
Pasquale, aspetta un minuto, parlo, dico due cazzate di cinema e arrivo. Ciao, buonasera ragazzi, scusate, come va? Sono qui con il mio amico Pasquale Squittieri e sapete, stiamo andando a fare serata, quindi vado un po' di fretta. Un momento, Pasquale, aspetta, Kita, arrivo. Allora, di cosa avete parlato? Di cosa parliamo?
Di Woody Allen,
buttiamoli Woody Allen. Pasquale, aspetta, Woody Allen. Se parliamo del prolifico autore newyorkese, dobbiamo sempre stare attenti a non offendere il suo folto pubblico di fedelissimi, quelli che scambiano la monotona narrazione e l'assenza di ogni seppur minimo colpo di scena, che il vero Woody Allen amava, con un procedere calmo, maturo, di una trama chiara e lineare, due palle, quelli che vedono un grande film testamento dove Allen fa i conti con i fantasmi del passato, laddove Allen propone la solita trita irrinunciabile famigliola ebraica, anche qui con mamme tipiche, i gangster risolutivi. Io non vorrei irritare coloro che scambiano esili figure di sceneggiatura con personaggi giusto tratteggiati, giusto dipinti, o che scambiano la drammatica scelta di casting di scegliere un impresentabile Kristen Stewart con il coraggio di attrici di altri contesti. No, ragazzi, questa sensazione del déjà vu di Woody Allen mi ha un po' scocciato, come la stucchevole ambientazione nella Hollywood classica, ormai rifugio di autori che non sanno più cosa cazzo dire, dai Coen di Ave Cesare alla vera storia di Donald Trump. Insomma, ragazzi, giunto alla soglia di un'età importante, questo sente ancora il bisogno di continuare a sfornare pellicola a ripetizione che sono sempre le stesse. Da anni proprio Allen dichiara di fare sempre lo stesso film. E voi sapete perché? Perché noi siamo gli spettatori di sempre. Voto 8 per la classe, per il divertimento, bellissimo film. E ora parliamo di
Patch. Mi mancavano i suoi voti, professore.
Parliamo di Patch, per cortesia, non mi distraete che squittieri qua freme. Molti avversano Patch senza capire che, seppur maldestramente, tenta di dare vita ad un sentiero in clamorosa controtendenza sul mondo del cartone. 20 anni fa la Pixar, seguita poi dalla Disney, ha fatto dei film animati che non erano più per bambini, dal classico Toy Story del 95 a Inside Out, passando per Ratatouille, Up. La Pixar ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo con personaggi in cui non possiamo non identificarci. La Pixar anima tutto il mondo in modo pazzesco, seguendo il principio dell'identificazione emotiva, arrivando a farci identificare con il capolavoro Inside Out, con gli strumenti che servono per identificarci, come l'allegria, la tristezza, la rabbia, il disgusto. L'Illumination segue altre strade, a partire dal finale di Cattivissimo Me, con le gag dei Minion. Che cosa fa? Non gliene frega più niente dell'emotività, loro sono per il puro meccanicismo della gag, amorale, asentimentale. Su Tom e Jerry con chi ci identificavamo? Con Willy il Coyote, con chi ci identificavamo? Erano, il cartone era lo strumento per vincere la forza di gravità, per vincere le tre dimensioni. Invece la Pixar ormai ha legato il vincolo primigenio della commozione lacrimosa al sapore di popcorn. Voglio chiudere con un collegamento ardito che parte da Herzog, arriva a Guarducci, fino ai 5 Stelle. Sì, concentriamoci. Herzog, Guarducci, 5 Stelle. Allora, partiamo da Herzog.
Sanguina già il naso.
Allora, Herzog, come al solito, non riesce a riprendere una cosa che non sia un vero e proprio organismo vivente. Dall'Amazzonia ai documentari sugli orsi, Herzog è il più carnale dei registi, anche quando indaga cose artificiali o astratte, come l'ignoto spazio profondo. Al regista interessa capire come l'organismo artificiale della rete si relaziona con l'uomo, fino a che punto ne travolge l'antropologia, le facoltà, fino anche le potenzialità. E sulla falsa riga proprio dell'ignoto spazio profondo, Herzog manifesta la curiosità di capire dove cazzo ci porta la tecnologia, Pasquale aspetta, e io con lui mi dico: ma ci sono miglioramenti? Oggi accadono cose gravissime e accadono tutte sotto i nostri occhi, e tutti lo sanno e tutti le vedono. Prendiamo il caso Cucchi, e sono serio. Prendiamo il caso Regeni, tutti sappiamo. Ma cosa facciamo oltre ad indignarci su Facebook? Cose molto meno gravi accadono in Umbria, dove il noto personaggio Guarducci ha provocato le ire di due manifestazioni cinematografiche, come Primo Piano sull'autore di Assisi e il Perso Social Festival, non Social Forum, di Perugia. E noi cosa facciamo? Non facciamo nulla. Una volta incazzarsi era una scelta che non concedeva ambiguità. O insorgevi o chinavi la testa e te stavi zitta. Invece il capitalismo dei social che ti dice? Il capitalismo dei social ti dice che anche tu puoi esprimere la tua vera rivoluzionaria e oppositiva, pure se non ce l'hai. Metti like al posto ribelli, condividi lo stato indignato, commenta con sferzante protesta. E invece sapete che vi dico? Quando state incazzati, spegnetelo computer. Lì a portata di mano, perché l'espressione dell'indignazione in modo civile, espressa con un post, con un commento, con un like, sono il lager della vostra rabbia, la rinchiudono. Se siete frustrati, abbattuti, indignati, non cercate la citazione più giusta su aforismi.it o la metafora migliore per avere più like. No, spegnetelo computer e lasciate che questa frustrazione esploda. Lasciate che la rabbia per questa vita di merda venga fuori, deflagri in tutta la sua potenza, perché così alla fine magari qualcuno all'urto non regge e si ammazza, e vabbè, pazienza, però magari molti si coalizzano e fanno una cazzo di rivoluzione, perché, parafrasando il famoso detto, sono tutti froci con lo culo degli altri. Ricordatevi quello che ci hanno insegnato i 5 Stelle, il famoso detto che sono tutti ribelli con una tastiera di mezzo. Arrivederci cari amici, ci vediamo alla prossima.
Professore,
io faccio partire un'ovazione.
Un'ovazione.
È il più bello intervento del bar troppo piccolo negli ultimi
bellissimo.
Cioè,
intanto lui va da Pasquale.
Ma
tu non hai diritto di parola.
Solo una cosa, non ha nominato con Citare Gregorio la sua trasmissione.
Ah, è vero.
Mi dispiace, era così bella.
Va bene. Comunque dopo... parliamo invece di tornare ai monumenti ripieni di droga. Parliamo di musica. Allora,
dopo lo spiego del professore, non possiamo esimerci dal far tornare anche musica in HD. Ti ringrazio per questo meraviglioso sottofondo. Vedi, quando io lascio carta bianca al nostro Lupus non
sbaglia
mai.
Questo è un po' porno, cioè te lo dico.
Ma è soft porno.
Non lo so, T9 negli anni 2000, i primi anni 2000 ce
l'aveva. Io comunque sto eccitando.
Un po' di soft porno. Allora, vi riporto all'ordine, perché sto per recuperare, dato che noi purtroppo non possiamo andare 12 mesi su 12 in onda, semplicemente perché costiamo troppo, diciamoci la verità. E quindi
l'emittente non se lo può permettere.
Anche se io sogno ancora un'estate tra cosce e zanzare, sigarette monografiche e dialoghi infiniti tra lui e se stesso.
Comunque, io volevo recuperare un film uscito nelle sale pochi giorni fa.
Posso dire una cosa, Smith?
Ma che cazzo stai a dire?
Scusa, vai. Un giorno capirai.
Sì, quando sarò grande.
Un film documentario uscito sul grande schermo che ha questo titolo già di per sé significativo e che ha un protagonista altrettanto significativo. Mi sto riferendo a One More Time with Feeling, ovvero un film performance.
Bellissimo.
No, bello. Capolavoro.
E se lo dice Della Torre, potete voi ascoltatori stare
pesante, pesante.
Assolutamente. Infatti
Della Torre è nei giri che contano.
Tutto gira intorno a Skeleton 3.
No, vi dico solo una cosa, a Venezia l'ho visto due volte.
Perché avevi sbagliato sala?
Prima dormivo.
Skeleton 3, meraviglioso album di una delle icone del rock a livello proprio planetario. La regia, non vi ho ancora detto chi è, la regia è di Andrew Dominik, ve lo ricordate?
Grande!
L'assassino di Chopper, Jesse James,
esattamente.
Coogan,
che torna dietro la macchina della presa per raccontare cosa? Proprio la nascita di questo nuovo disco di Nick Cave, un disco molto significativo perché è il primo che torna dopo il drammatico lutto che ha appunto colpito l'artista. L'anno scorso infatti è morto, tra l'altro in maniera decisamente tragica, mica perché ogni morte è tragica, però cadere da un dirupo forse è più tragico.
Dalle bianche le scogliere di Dover.
Ecco, del suo figlio quindicenne.
White Cliffs of Dover.
Infatti, quindi un uomo che è un musicista, ma per molti praticamente un profeta in terra, e questo è quello che effettivamente viene fuori.
Me coglioni.
Tra l'altro Cave era già stato non troppo tempo fa sui schermi cinematografici con 20.000 giorni sulla terra.
Bellissimo,
quello era Ian, come si pronuncia Ian? Non lo so.
Yain
è scritto così, vabbè. Yain. Comunque
io l'avrei pronunciato sbagliandolo, però bene.
Okay. Un cinese, lui.
Comunque, qui Nick Cave, al di là del musicista, è soprattutto visto in veste di padre, quindi ovviamente è un genitore di lavoro, fa il musicista, però insomma diciamo che viene inquadrata quella parte lì. Il lutto del suo giovane figlio Arthur diventa sicuramente un filo rosso, ma quello che è stato apprezzato da tantissimi,
Michele, posso,
vai, assolutamente dovresti, ma anche se non capisco dove è Michele,
no scusa, diretto,
ah ok, grazie.
Cioè, più che altro la cosa interessante del film è che questa morte è un convitato di pietra fino a un certo punto, poi non se ne può più girare intorno, no? Però ti rendi conto anche prima che ci si gira intorno,
sì,
a questa cosa qui, e poi si affronta in maniera molto anche diretta, no? Insomma, e con una lucidità, no? Da parte di un padre che ha perso un figlio, che è una maledizione, insomma, sopravvivere ai propri figli.
No, diciamo che in realtà è un po' sotteso anche quando si parla d'altro. Quando,
esatto,
si parla di musica,
sempre lì incombente.
E probabilmente, almeno se posso permettermi, la cosa più bella è proprio questa, che a volte sono operazioni commerciali, quindi giustamente c'è, no, una volontà.
Questa sicuramente non lo è.
No, non lo è.
Non lo può essere.
Anche perché il regista e Nick Cave sono amici da 30
esattamente.
Anni.
Esattamente. E cui... la cosa bella, secondo me, è che contemporaneamente il disco è uscito davvero. Cioè, nel senso, esiste.
Sì, sì.
Al di là di un racconto cinematografico, che ora insomma stiamo parlando di quello, c'è anche un album dove effettivamente, sebbene
i
non
temi
si pare,
trattati erano effettivamente quelli, cioè, nel senso, perché sono stati scritti prima della morte del figlio.
Cioè, capisci come effettivamente l'arte a volte può essere anche riscritta da altra arte, cioè è un qualcosa che secondo me è molto significativo e non così scontato farlo succedere. È successo bene. Andando un pochino al film, una cosa, vai, dimmi.
No, ti dicevo, per ricollegarmi a quello che stai dicendo adesso, mi ricordo un intervento di Nick Cave in una conferenza del 99, quindi diverso tempo fa, il figlio ancora non so se era nato, ma era comunque piccolo, eccetera eccetera, che era una conferenza che parlava del dolore, no, cioè, e criticava, adesso la faccio molto corta, criticava questa assoluta incapacità della società contemporanea e dello show business, soprattutto dal suo punto di vista, di comprendere il dolore tra i grandi temi da comunicare.
Certo.
E era una cosa, lui lo diceva ovviamente per quello che riguardava la sua poetica, no? Che è una poetica molto legata alla sofferenza, sì, e al dolore. Eccetera eccetera, quindi quello che dicevi tu sostanzialmente.
No, è assolutamente, posso continuare da dove ero rimasto, perché volevo sottolineare che questo film è stato girato in bianco e nero, tra l'altro con una camera 3D,
esatto,
per cui, insomma,
tutto 3D in bianco e nero,
che è una cosa che sicuramente riflette perfettamente l'intimità e la potenza di questo album, che poi effettivamente è un pochino anche il fulcro del racconto. Un artista che tenta di trovare la sua strada proprio attraverso l'oscurità, e lo fa come giustamente fa da una vita, quindi attraverso l'arte, attraverso la musica. Il documentario è molto bello, è intenso, ha questo ritmo lento, ma
ha una quotidianità anche, sì, che è meravigliosa, cioè è proprio bilanciato, nel senso, c'è il Nick Cave artista, ma c'è il Nick Cave persona,
sì,
cioè
ci
marito,
sono anche
padre,
riflessioni un po' estemporanee, cioè insomma diciamo
c'è anche l'amicizia con Warren Ellis, che è un collaboratore suo storico, che è un genio.
Guarda, io direi che se uno vuole vederci un qualcosa che possa essere un difetto, forse è proprio approcciarsi a Nick Cave come un mostro sacro, quindi mantenere comunque, no, quel rispetto un pochino. Forse
è una figura ieratica,
certo, e diciamo che ovviamente così, se tu lo interpreti come un tributo, dici ok, ha fatto una cosa. Poi se uno può giustamente goderselo, sicuramente è un film che emoziona, un documentario che è necessario, una cosa molto bella se l'avete perso, perché è stato 27-28 settembre
purtroppo
solo in alcune sale, sì, a Perugia è passato al postmodernissimo.
Recuperatelo su DVD perché
sì, perché ne vale la pena,
c'è abbastanza problematico.
comunque, per lasciarvi con un pizzico di allegria, perché noi giustamente no, scherziamo, tanto poi c'è anche la nostra
carnevalate.
Abbiamo scelto un brano dell'88, tra l'altro ripreso anche più tardi, una dozzina anni dopo, da Johnny Cash, che si intitola The Mercy Seat, ovvero
bellissimo.
La sedia della misericordia. Ora, se non cogliete al volo le parole, andatevi a leggere il testo e magari fatevi fare la traduzione, perché sicuramente ci trovate delle belle connessioni. E vai con questa sedia.
Das vierte Mal bei Traumfabrik.
Ed è mio grandissimo piacere annunciare per la prima volta quest'anno l'agenda cittadina, ma non di Laszlo Kovacs, di Hans Delbrück and Company, forse, non lo so.
Sì, and Company, speriamo bene. Io dire che mi dispiace moltissimo che non ci sia Laszlo a condurre questa.
Aspetta, bomba di mercato. Si dice che i russi vogliono comprare il Perugia.
Sembrerebbe, sì, sembrerebbe. Un'altra bomba di mercato, io te la sparo subito, ed è quello che ci propone il postmodernissimo. Iniziamo da qui per i cinema cittadini.
I grandi maestri Murnau,
esatto, bravo. E parliamo dei film in sala, che ci saranno fino, per la precisione, al 19 di ottobre. Ne abbiamo parlato, sono Café Society di Woody Allen. Sono
troppo frizzante.
Sono The Assassin invece di Ossie Haussien, che ci sarà fino al 16 ottobre, è un film meravigliosissimo.
E ci sarà anche In Bost, Operazione Morte.
Grande!
Film in lingua originale cinese con sottotitoli in italiano.
Io l'ho visto in questa formula, non al postmodernissimo, ma a casa di un amico cinese che ce l'aveva. Ed è un film bellissimo, visivamente strepitoso, dove i colori hanno un ruolo molto importante.
Parliamo di
era cinese.
Esatto.
Parliamo di The Assassin.
Mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no?
Andiamo dai cinesi.
Fino al 19 rimane anche Herzog in programmazione con Lo and Behold. Ne abbiamo parlato benissimo mezz'ora fa e quindi vi consigliamo di andarvelo a vedere. Continua la rassegna.
È il padre del cinema americano.
Non americano, ma vabbè, è lo stesso.
Continua la rassegna Germania in autunno. Lunedì abbiamo la sonorizzazione del Duo Mu e del Golem.
Le piace il cinema espressionista tedesco?
Moltissimo. Moltissimo. E poi appuntamenti che verranno. tra i film in programmazione invece fino al 19 ottobre c'è anche il nuovo film di Pablo Larraín, che è Neruda. Pablo Larraín, che peraltro è stato a Venezia con Jackie invece appena un mese fa. Anche lui evidentemente molto prolifico, nonostante sia molto giovane. L'ultimo film che ho visto io suo è El Clan, che è una specie di capolavoro. Neruda, degli amici ben informati, gente che dice di non capire niente di cinema.
No, il club.
Il club, il club è stato un lapsus, il clan
l'ho
visto di Trapero, mi è piaciuto molto meno. Il club invece è un capolavoro,
il club
è
clamoroso.
Dicevamo di amici che dicono di non capire nulla di cinema, che però ce lo consigliano caldamente. Io penso che abbiano ragione. Me l'hanno descritto come la storia, una storia alla Larraín, che non è un biopic ma in realtà è una specie di storia gialla, quindi già questa idea un po' alla Simenon mi è stato detto.
E quindi qua ci hanno fregato,
andiamocela a vedere assolutamente.
Ci servono appoggi?
Sì, qualche appoggio. Guarda, che altro c'è?
Sant'Angelo.
Ok, vai.
Posso saltare al Sant'Angelo, quindi su per Corso Garibaldi c'è, troverete Lettere da Berlino, altro film che ovviamente non abbiamo visto perché noi quest'anno ci siamo spostati nuovamente al venerdì, quindi non possiamo fare tutto, insomma.
Io solo una cosa voglio sapere.
Parla della resistenza tedesca a Hitler, quindi film tratto da un celebre romanzo, Ognuno muore solo.
Sì, di un romanzo di Hans Fallada.
Assolutamente, di un attore prestato alla regia, quindi Vincent Perez. E vabbè, diciamo, racconta la storia di Otto e Anna Quangel, sono Brendan Gleeson e Emma Thompson. Una coppia della working class berlinese che dopo la morte del figlio al fronte, siamo nel 1940, iniziò a disseminare le strade, ovviamente in segreto, di cartoline recanti esortazioni antinaziste, suscitando quindi l'interesse di ispettore Escherich, Daniel Brühl, alla Gestapo. Comunque lo trovate, come dicevamo, al Sant'Angelo.
Il titolo originale anche qui è ben diverso, è Alone in Berlin, non si capisce perché l'abbiamo chiamato così, tra l'altro citando il romanzo che non c'entra niente di McEwan e creando solo confusione.
Cosa facciamo? Giochiamo?
Ma è una specie di talento questo di
al Melies abbiamo questi pezzi che hanno fatto sbudellare per le risate il nostro delatore fino al 19 ottobre sempre in programmazione,
però in 2D
immagino.
Meno male.
Posso dire che il prossimo
posso dire una cosa su pezzo?
Delicatissimi.
Possiamo dire, vogliamo dire che
diciamo
subito
che
dopo
questo film c'ho pezzi e cori
che erano tortellini, panna e prosciutto.
Esatto.
Senti, invece
il prossimamente del Méliès lo vogliamo dire, la verità sta in cielo di Roberto Faenza, ispirato al caso Engla. Buonanotte. Scusate Emanuele Orlandi,
quello era Bell'Occhio,
un film terrificante.
Grazie,
anche di
detto.
Questo non parlano molto bene le recensioni, stiamo
però
a vedere.
C'è Greta Scarano,
allo Zenith c'è qualcosa di nuovo, ma non è che adesso arriva il titolo, è proprio questo il titolo.
Questo l'ho capito,
che dovrebbe essere sto capolavoro della
un
Comencini.
Gran capolavoro con in scena una coppia sicuramente notevole, dice Sira Mazzotti Cortellesi.
Diciamo che metà della coppia è notevole.
Dei coglioni.
No, anche la Cortellesi.
E allora, forse Lucia e Maria, vi leggo un po' di tre. Ma
che nomi che c'hanno!
Si conoscono da sempre.
Due amiche, Lucia e Maria.
Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno.
Del lesbo spietato.
Vi lasciamo puntini puntini.
Allora, tutti amici di Maria.
Sette
qualcosa
minuti.
Qualcosa di nuovo. Vabbè, sì, Cristina Comencini, l'abbiamo detto prima, lo trovate al Cinema Zenith.
Parte anche la Serie A.
Che però lo tiene fino a inizio settimana, perché poi, se non sbaglio, cambia subito. No, arriva in più anche Racconto d'inverno, Kenneth Branagh. Theater Company.
Interessante. Beh, quella è la cosa di una sera. Comunque lo tempo
due sere, 18-19.
Vogliamo spingere un pochino,
sì,
per questo.
Anche perché
i sette giorni ancora non sono finiti.
Esattamente. Questa iniziativa è molto interessante. Branagh, che è uno degli interpreti riconosciuti a livello mondiale del teatro shakespeariano. Sì. E è una cosa da andare a vedere assolutamente.
Martedì 18, mercoledì 19.
Più che altro la cosa notevole è che è in diretta, cioè quelli che lo guardano a Londra in quel momento lo guardano insieme a voi allo Zenith, cioè viene trasmesso in open sky.
Quindi assolutamente,
nonostante la Brexit
spingiamo questa bella iniziativa che il Cinema Zenith fa. e salutiamo con l'occasione la Milly e la Sara e anche Riccardo.
E anche che
ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Cioè, se uno tossisce allo Zenit si sente a Londra, no?
Ascolta, sali in macchina allora, con Maya Sanza e vai di...
Quella cosa comunque non la devo...
Io penso che però ci sia... Allora,
intanto ci sono... La tagliamo.
Comunque Marco, una togliamo. Cosa che ti dico da tempo.
Oh, è importante però che non dici cazzate.
Lo so.
Dove vai, chiudiamo che...
punto abbiamo finito?
Che vogliamo c'è parlare?
Abbiamo finito.
C'è qualcosa altro che va in sala?
No, in pratica tutti fanno le stesse cose di cui abbiamo parlato. Ben Hur. Trovate nei
il nostro consiglio comunque di andare a vedere.
Io ne avrei Ben Hur.
Ci vuole Ben Hur.
Però American Pastoral esce oggi a 8.
Quindi non possiamo mettere.
Quindi questa settimana andate allo Zenith, andate al Postmod, andate al Melies, andate al Sant'Angelo.
Con i nostri radioascoltatori, la prossima settimana American Pastoral sarà uscita.
Sarà già uscita.
Sì, non so se riusciremo a vederlo, per esempio, per questa cosa.
Io lo vedrò.
Ci proviamo. Se lo vedi giovedì sera.
Io infrangerò le leggi per vedere.
Va bene.
Io vi chiedo soltanto per chiudere se qualcuno di voi ha intenzione di andare a vedere l'Inferno.
No, io. Quello di Dario Argento, io, possibilmente.
Sì, io vado.
Ecco, è una curiosità.
C'ho una serata trash con i miei amici, devo andare.
Vabbè, abbiamo fatto?
Sì, abbiamo fatto.
Allora, salutiamo con questo. E volevo dirvi una cosa, che... ho unilateralmente cambiato la sigla finale.
E però?
Così per cambiare. Poi magari però, è provvisoria.
Era bella,
ma infatti se non vi piace la togliamo. Però vi spiego perché l'ho fatto. Prima
hai
puntata.
Hai messo Cremonini?
Prima puntata. No, perché l'altro giorno... L'altro giorno ero lì che mi chiedevo, ma sto Bartram Fabric è alla quarta stagione? Chissà che come andrà. Andrà avanti, non andrà avanti, continueremo, non continueremo, quante ne faremo ancora?
La gente si sposa nel frattempo.
E la radio mi ha risposto. E quindi ho considerato un segno e ho messo questa sigla, ve lo dirà lei, poi ci direte se vi piace o non vi piace. Nel frattempo, detto questo, non mi resta che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato realizzato da Hans Delbruck, Lucus Jonnerboy, Simone Smith, Air Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Fräulein Rottenweiler. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, che bello ridire finalmente.
Un applauso al venerdì.
Noi andiamo a indossare un pannolone per giocare con la PlayStation per 18 ore filate. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E Bartram Fabric.